Sono tanti i nomi accostati alle big del nostro campionato, dalla Juventus al Milan, passando per l'Inter, tra rinnovi e quelli che potrebbero essere arrivi, e poi naturalmente due parole insieme al mio amico Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, che sto per presentare su Mazzarri, me le voglio spendere. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Ciao, bentrovati a tutti.
Comincio dalla fine, dai. Mi spendi due parole su Mazzarri, che scelta è stata secondo te? Oculata, attenta, di romantica, di mancanza di idee, che scelta è stata?
Sorprendente, perché onestamente non avrei mai pensato di rivedere Mazzarri in gioco, almeno a certi livelli, ecco. Capisco che avevano bisogno di un traghettatore, capisco che avevano bisogno di uno che conoscesse anche un po' l'ambiente, però ecco, pensavo a profili onestamente diversi. Diciamo che non ha nulla da perdere, forse rispetto
lui,
ad altri.
È che più Napoli.
No, nel senso Mazzarri non ha nulla da perdere, perché rispetto ad altri che avrebbero avuto magari una pressione enorme sulle spalle, Mazzarri, insomma, se dovesse fallire non credo che possa cambiare qualcosa nella sua carriera. Ha una grande chance. Paradossalmente, se dovesse far bene, potrebbe anche ritornare in auge e magari strappare anche un accordo per le prossime stagioni. Mi sembra una scelta più legata al fatto di prendere qualcuno che non vivesse troppo la pressione del momento, della piazza e del risultato a tutti i costi. La leggo così. Sono rimasto sorpreso, questo non ci sono dubbi.
Tatticamente non ti convince moltissimo, mi sembra, no, di vincere, diciamo, dalla tua scelta. Invece parliamo della nostra nazionale, quindi mettiamo da parte per adesso la questione Mazzarri, che potrebbe essere stata una scelta secondo me molto vicina a tutte le indicazioni che hai dato tu, e anche un po' poi la scelta più alla portata per quello che era ciò che offriva De Laurentiis, quindi un traghettare la stagione portando la squadra in Champions League, che era importante centrare la Champions League, e poi ricostruire con i soldi della Champions la prossima stagione con un nuovo allenatore. Ci sarà tempo e modo per parlarne. Non c'è più tempo invece per la nostra nazionale questa sera, bere e affogare, io direi, perché comunque devi scendere in campo col sangue agli occhi, vincere la partita contro l'avversaria che ti aveva buttato fuori dal secondo mondiale. Quanto è cambiata da allora l'Italia, in che cosa è cambiata, e magari ecco, utilizziamo Jorginho come trade union, no? Giocatore che sembrava ormai appartenere a un'epoca passata, non rendeva più, si parlava tanto del fatto che Mancini forse si affidava a giocatori verso i quali aveva un grande senso di riconoscenza, ma che non rendevano più. Spalletti invece ha esaltato tantissimo le qualità di Jorginho, ovviamente lavorando a livello mentale, ha anche detto: mi piacerebbe che davanti a un rigore prendesse lui la palla e la calciasse.
Allora, caro mio, innanzitutto ce la dobbiamo divorare, la Macedonia, scusa il gioco di parole, ma è per forza, nel senso che l'ho scritto anche nell'editoriale, abbiamo vissuto due drammi sportivi, Macedonia e Svezia, e non possiamo certo pensare di viverne un terzo, sarebbe inaccettabile per quello che è la storia del calcio italiano e per quello che siamo noi. Gente che vive di calcio, noi ci svegliamo la mattina e il nostro secondo, primo, terzo pensiero è il calcio, quindi devo assolutamente pensare che questa nazionale non faccia scherzi, e per non far scherzi è giusto affidarsi a chiunque. L'importante è che questo chiunque capisca che cosa c'è in gioco, ovvero c'è in gioco tutto. Io non ho nulla contro Jorginho, so solo che ancora penso ai rigori sbagliati, però so anche che è un grande centrocampista, quindi mi auguro che veramente questa nazionale si renda conto che non può sbagliare. A me non interessa il modulo, i giocatori, a me interessa solo che vinciamo.
La testa.
Il resto proprio non mi interessa, proprio non voglio neanche a discutere. Sicuramente non avrei fatto certe scelte, però non mi interessa. Quello che voglio è stasera una vittoria convincente, e poi vincere con l'Ucraina. Ecco, questo è quello che voglio da tifoso, non da giornalista, da tifoso della nazionale, che va sempre sostenuta, ma la voglio sostenere perché so che mi porterà delle gioie.
A cosa si deve appoggiare la nazionale per rialzarsi e fare questo scatto che le chiedi?
Guarda, io credo che basterebbe guardare qualche immagine del passato, vedere gli Schillaci, il Grosso, insomma, quelli che i Pablito Rossi, tutta gente che ci ha emozionato e ha portato qualcosa di importante al paese. Bisogna fare la stessa cosa. Non siamo a quei livelli, ovviamente, ma per poter ambire a quei livelli serve qualcuno che faccia l'eroe. Abbiamo bisogno di qualche eroe. Sappiamo di essere una nazionale mediocre, lo continuo a dire, però c'è sempre la possibilità di avere un eroe in attesa. E quindi stasera spero che qualcuno si prenda la responsabilità di far passare un venerdì sera tranquillo a tutto il paese, e poi lunedì qualcun altro magari che faccia la stessa cosa. Ci dobbiamo appoggiare a quello che siamo stati e che dobbiamo essere, che dobbiamo tornare ad essere, cioè una nazionale forte. Non abbiamo una grande rosa, ma abbiamo un grande cuore, e quello deve fare la differenza. Aggiungo, sono molto contento che ci sia Spalletti in questo tipo di partite, perché mi sembra che sia più bravo rispetto a Mancini nel gestirle. Mi sembrano più sereni. È vero che anche il rischio è un po' meno importante rispetto al recente passato, però non so, avverto un po' più di serenità in questo tipo di partite, lo sai meglio di me, scendere in campo tranquilli sei già a metà dell'opera.
Sicuramente. Come sei messo con la scaramanzia?
No, non sono scaramanzia.
Ok, perché oggi è venerdì 17, magari può essere non proprio il giorno ideale, l'altro giorno di scioperi generali, quindi insomma...
Certo. No, ma guarda, nel calcio mai ho imparato, mai veramente lo seguo da 40 anni, forse di più. Cioè, credo che alla fine nel calcio ci sono alcune partite che proprio non vanno, però alla fine il più forte, in un modo o nell'altro, la porta a casa, e noi siamo più forti, cioè, non c'è un dubbio su questo. Quindi voglio pensare che l'Italia faccia il suo dovere e non si impappini contro due avversari che, con tutto il rispetto, ma non sono a livello della nostra nazionale attuale. Tutto qua.
Fabrizio, a proposito di i più forti poi emergono sempre, un nostro amico ti chiede un parere, Daniele. Buongiorno Vincenzo, puoi chiedere a Fabrizio cosa pensa dell'ultima prestazione di Vlahovic in nazionale, delle prestazioni in generale di Vlahovic, vista anche l'ultima prestazione in nazionale? Io a tal proposito, se vuoi, ho i dati, perché è finita 1-0 per il Belgio la sfida contro la Serbia. Allora, Vlahovic ha giocato 67 minuti, ieri abbiamo analizzato tutto nel dettaglio, quindi ecco il mio schemino qui. 67 minuti giocati, gol 0, assist 0, tiri in porta 0, tiri fuori 0, tiri bloccati 1, dribbling tentati riusciti 0 su un tentativo, tocchi di pallone 23, precisione passaggi 75%, passaggi chiavi 0, cross 0, palle lunghe 0, contrasti a terra vinti 1 su 2, duelli aerei vinti 1 su 1, possesso palla perso 9. I numeri di Vlahovic.
Anonimo, è un giocatore anonimo, è un giocatore che si sta perdendo. Lo diciamo da un po' di tempo, c'è stata questa scintilla iniziale che probabilmente gli ha fatto più male che bene, perché è tornato a commettere gli stessi errori della scorsa stagione, ovvero non riesce a capire che nel calcio si può essere utili non solo segnando il gol decisivo della partita, ma facendo anche tante altre piccole cose. E lui mi sembra bloccato, sta vivendo un'involuzione preoccupante. E non sono completamente sorpreso, se devo essere sincero, perché lo scorso anno l'ho visto giocare tantissime volte all'Allianz Stadium e ho sempre avuto l'impressione di un giocatore comunque troppo nervoso e troppo legato al gol e al voler dimostrare di essere forte. quando sei costretto a dover dimostrare chi sei, non sei un campione. In questo momento Vlahovic non è un campione.
Dall'altra parte invece questa sera la risposta la deve dare Chiesa, che anche lui non è che viene da un periodo particolarmente brillante, lo ha ammesso stesso lui, ha detto sì, vengo da un infortunio per cui mi sono allenato poco negli ultimi periodi, però adesso mi sento tornato, diciamo così, stasera non vedo l'ora di scendere in campo e dimostrarlo. Lo dimostrerà o anche lì ci vedi qualcosa di particolare? Ieri, sempre nell'analisi che abbiamo fatto, abbiamo, guardando un po' l'ultima partita col Cagliari, notato un Chiesa che tende a cercare di stare lontano dalla zona contrasti, chiamiamola così. Che ne pensi?
Sono d'accordo con te. Ho anch'io quella sensazione, che spero sia sbagliata, perché un giocatore, se vuole veramente superare al 100% il proprio infortunio, deve giocare alla morte. Non può evitare alcune situazioni di gioco perché è troppo rischiose, perché sei condizionato. Cioè, è ovvio che Chiesa viene da un infortunio pesante, però insomma è passato anche un bel po' di tempo, quindi credo che ormai debba pensare a dare tutto quello che ha in qualsiasi situazione di gioco. Chiesa è un grande punto di domanda perché ha delle potenzialità fuori dal comune, però insomma il tempo passa e quell'ultimo salto di qualità non arriva mai. Fa una grandissima partita in cui veramente credi di avere di fronte un top player e poi magari sparisce per due o tre partite consecutive. Stasera ha una grande occasione, ma anche perché l'avversario, secondo me, è abbondantemente alla portata di Chiesa. Deve trovare la continuità. Quello è il problema di Chiesa, cioè deve essere continuo nel rendimento, che è un po' il problema di Vlahovic, eh? Quindi stiamo parlando di due giocatori simili da questo punto di vista, uno più nervoso, l'altro più preoccupato, però entrambi mancano di continuità.
E saranno due attaccanti che presumibilmente scenderanno in campo, magari se non fosse così ci sarebbe un caso da prendere in considerazione, in campo nella Derby d'Italia che si giocherà tra 9 giorni tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium, dove mancherà per esempio però nell'Inter Bastoni. Ieri anche Arnautovic ha accusato un'altra botta, ha concluso la partita, però insomma veniva da un infortunio, va in nazionale, si rifà male di nuovo. Io immagino i tifosi dell'Inter quanto siano avvelenati da questo punto di vista. Chi arriva meglio a quella sfida e quanto può pesare per l'Inter l'assenza di Bastoni?
Ma hai detto una cosa vera, io non sono così convinto che Allegri punterà su Vlahovic, su questo Vlahovic. Cioè, magari a gara in corso, ma non sarei così sicuro di vederlo tra gli 11 titolari bianconeri. Ma sicuramente arriva l'Inter meglio alla partita, perché a differenza della Juve ha una rosa profondissima e intercambiabile, cosa che la Juve non ha. Quindi non ho dubbi che la favorita assoluta per quella partita, ma per l'intero campionato, sia l'Inter. Poi in partita secca può succedere di tutto, però con tutto rispetto l'Inter può perdere anche 2, 3, 4 giocatori e ha i sostituti di pari livello, la Juventus no. Quindi l'assenza di Bastoni, certo sarebbe stato meglio per l'Inter averlo, però ha delle alternative di egual valore, quindi da quel punto di vista l'Inter resta favorita senza ombra di dubbio.
Anche secondo me, anche se poi qualcuno se la prende a male se viene visto come favorito, abbiamo notato che insomma c'è un po' di atteggiamento suscettibile. Senti,
io sono sempre oggettivo, scorsi dicevo che la Juve non aveva rivali, sono ormai un paio d'anni che penso che l'Inter sia veramente di un altro livello, quindi è solo un pensiero personale, poi uno può essere anche non d'accordo, non è che
Era
tutto uguale.
3 obiettivi di mercato per il Milan a gennaio, quindi guardiamo anche un pochettino al mercato. Uno dei profili oggi più graditi alla difesa, lo vado a leggere su tutto Mercato Web, che sentiremo tra pochissimo con Ivan Cardia, lo dico a beneficio di Giorgio Solani in cabina di regia. Resta Kivior, ex Spezia, o già l'Arsenal, per il quale però i rossoneri si muoverebbero solo con il prestito. C'è poi il solito Kelly del Bournemouth, scadenza di contratto a giugno, poca voglia di privarsene da parte degli inglesi in inverno, quindi trattativa un po' più complicata. Un vecchio obiettivo torna sempre d'auge ed è Benoît Badiashile, pagato 40 milioni di euro dal al Chelsea, giocatore che, ricordiamolo, sulle sue tracce era anche la Juventus, provenienza del Monaco. Nel caso in cui i Blues accettassero la formula del prestito, ecco che la sua candidatura potrebbe diventare sempre più forte. Quindi il Milan tenta di rinforzarsi in difesa, anche tenuto in considerazione gli infortuni di Kalulu, che è molto lungo, Pellegrino che si è unito a lui, i continui acciacchi di Kier, e io ci aggiungo anche le perplessità e la paura su quello che potrebbe essere eventualmente anche una squalifica per Florenzi. Quali di questi nomi ti convince di più e che opinione hai della stagione del Milan di quest'anno e di come può cambiare con il mercato eventualmente?
No, allora, il vero problema è che fare il mercato a gennaio è un incubo, perché i giocatori buoni non te li dà nessuno e quelli solitamente disponibili sono perché o hanno problemi con il loro club o non stanno rendendo come avrebbero dovuto, quindi è veramente un gran bel rischio. Quindi sono sempre stato convinto che il mercato di gennaio è il più difficile in assoluto. Il Milan è una squadra difficile da comprendere, perché ha delle potenzialità importanti, ha dei giocatori secondo me di grande livello, però c'è poca sintonia. C'è poca sintonia tra i reparti, a volte mi sembra quasi che manchi anche la voglia di fare qualcosa in più o di diverso, come se tanto ci pensa Leao. In difesa, poi, l'hai detto bene, c'è qualcosa sicuramente da rivedere, ma a livello di uomini, ciao, secondo me, non è ancora pronto per giocare nel Milan titolare. Tomori è un grande difensore, ma commette troppi errori. Quindi, se il centrocampo non fa il suo, la difesa del Milan non è fortissima. Cioè, se prendiamo la difesa dell'Inter, o la difesa della Juve anche, e la paragoniamo a quella del Milan è molto più in affanno. Io penso che il vero problema del Milan sia la mancanza di Bennacer. Cioè, lui era veramente il giocatore equilibrio, quello che riusciva a dare una grossa mano in difesa e una grossa mano a centrocampo. Sembra paradossale, ma senza Bennacer qualcosa si è rotto in maniera grave. E non sono riusciti a trovare il modo di trovare delle alternative. Questo è il vero dilemma. E qua bisogna per forza tirare in ballo Pioli, perché i giocatori ce li ha, quindi non so, ma a me manchi veramente qualcosa a livello di sintonia tra le parti. È altrettanto vero che quando ho visto, ero a San Siro a vedere Milan Paris Saint Germain, ho visto una gran bella squadra che ha concesso comunque tanto al Paris Saint Germain, una stravinta. Ha giocato una bella partita, ma ha concesso anche tanto. È questo che mi preoccupa, nel senso che mi sembra una squadra che concede molto e non sempre ti va bene come con il Paris Saint-Germain.
Guarda, sono in tanti che sono d'accordo con te, leggevo nei messaggi che sono arrivati. Invece, in chiusura, io ti porto a Torino, una Torino che conosci molto bene, perché gli ATP Finals hanno regalato un'altra serata meravigliosa, targata, firmata Sinner, che dunque non ha fatto il famoso biscotto di cui qualcuno parlava per far fuori Djokovic. Tra l'altro avrebbe rinunciato a un bel po' di soldini, probabilmente non è nella mentalità di uno sportivo il biscotto, è più nella dietrologia di chi a volte guarda e commenta gli sport, o comunque qualche volta è andato in essere il biscotto, ma in altri sport lo possiamo dire. In questo caso assolutamente no, lo sport è una cosa seria per lui, e lo ha dimostrato con un'altra prestazione gigante. Insomma, qua stiamo parlando di qualcuno che è cresciuto veramente tanto, che sta regalando tantissimo. Quanto può arrivare in fondo, fino alla fine?
Sì, può vincerlo. Io ho avuto la fortuna, insomma, di passare un paio di giornate alla ATP Finals. Mi ha impressionato come si allena. Cioè, io credo che sia veramente entrato in modalità campione, è concentrato, è determinato, si sta godendo il momento, cosa che prima magari non riusciva a pieno. Cioè, quando gioca non è più solo concentrato sul gioco, è anche felice di essere in quel momento e in quel posto. Il pubblico è meraviglioso, meraviglioso. Io ho seguito Alcaraz, Zverev, e ho visto un pubblico competente, rispettoso, ma molto appassionato. Quindi Sinner ha una grande occasione. Ho solo un dubbio, ho un grande dubbio, spero di sbagliarmi e spero non accada. Medvedev. Ecco, Medvedev secondo me può essere quello che rovina la festa. Infatti oggi sono, è brutto dirlo, ma contro Medvedev, perché insomma Sinner Medvedev non vorrei vederla, se posso essere sincero, perché è il classico giocatore che può rovinare la festa a Torino. Però per quanto riguarda Sinner, 22 anni, un talento straordinario, un servizio migliorato tantissimo, insomma ragazzi abbiamo tra le mani un diamante. Lui, Alcaraz e Rune, ha detto bene Djokovic, non sono solo il futuro del tennis, ma ormai sono il presente del tennis. Quindi meno male che uno ce l'abbiamo noi.
Fabrizio, grazie come sempre, buon lavoro, buon weekend, a venerdì prossimo. Fabrizio Ponciroli.
A voi un abbraccio.